Abbiamo appena compiuto tre passi dentro la montagna dei comandamenti di Dio e dentro il mistero di Gesù, la montagna della croce. E dopo questi primi passi mi sembra che si possa già registrare una specie di constatazione che ci può preparare anche alla confessione, che è parte essenziale di un itinerario, no? La penitenza. Penso che si possa registrare una reazione del resto largamente prevedibile, e cioè è bastato parlare un po' dei comandamenti perché tutti noi sentissimo un contrasto lacerante tra la grandezza della montagna dei comandamenti e la banalità dell'esperienza cristiana nostra. C'è da una parte la grandezza del decalogo che custodisce il luogo della presenza di Dio, il vero tempio, dove Dio c'è e dove l'uomo può nascere, la libertà dell'uomo, custodisce l'alleanza tra Dio e noi. Dall'altra parte il riconoscimento un po' umiliante che i 10 comandamenti per la nostra coscienza cristiana si sono ridotti a un elenco un po' banale, muto, vuoto. Se ci mettiamo fuori un confessionale con la tabella dei 10 comandamenti, ci caviamo fuori poco noi. Questa è la prova del 9, no? Se ci mettiamo fuori un confessionale con la tabella dei 10 comandamenti, quando andiamo dentro diciamo ancora, ma io non so cosa dire. Cioè non ci caviamo niente che possa riferirsi seriamente alla nostra vita, da raccontare alla parola di Dio. No. I richiami drammatici, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare in maniera sbagliata, no? Questi richiami drammatici, i grandi interdetti, non risvegliano più in noi alcun senso vero del peccato. E l'elenco delle colpe, appunto, si dice, non voglio venire a fare l'elenco della serva, non prendiamoci in giro, non vengo a fare l'elenchino, racconto un po' di me, che invece è più seria la cosa, ma di me, in psicologicis, che non è una cosa. Cioè, l'elenco delle colpe del decalogo, facciamo anche un po' i bulli ogni tanto, no? Resta una specie di codice lontano, che vale per casi estremi, non certo per noi, tant'è che ci premuriamo, io non ho ammazzato, non ho rubato. Poi oggi un po' di più, una volta bestemmiavano tutti, oggi qualcuno può anche aggiungere, non ho bestemmiato anche. Il resto, cioè stabilito questo steccato che è là, che riguarderà qualcuno, il resto è tutto di qua. Cioè la mia vita è a posto, non so cosa dire. No. La parola di Dio non ha niente da dire sulla mia vita. E allora si capisce perché ne esca una religione senza nerbo, idealista, sentimentale, edulcorata, no? Perché la realtà è altrove, dove c'è anche la colpa, e come, che lo sappiamo che c'è la colpa, però non in chiesa. In realtà il decalogo non è un elenco di regole sparse, dove uno sceglie a vedere se c'è dentro in qualcosa, anche lui magari, no? Magari può darsi che distrattamente non ci ho badato, altro tipo di confessione, magari mi aiuti lei perché magari non ci ho pensato, no? Ma cosa? Ti aiuto a che cosa? Lascia perdere. Il decalogo in realtà è una parola che struttura l'uomo, è una struttura dell'uomo. È un tutto, capito? Sta insieme tutto. È soltanto alla luce di questi 10 comandamenti che l'uomo sta insieme. Sta insieme l'uomo, secondo la parola di Dio. E il peccato lacera l'unità dell'uomo e l'unicità di Dio. Perché Dio è quello lì. È quello lì che si manifesta in quella maniera di essere uomini. Dio è quello che vuole l'uomo così. Quindi, quando i comandamenti non dicono più niente, non c'è più Dio. E quindi la nostra vita è spampanata, insomma, da qualche parte, chissà dove. Non l'abbiamo più in mano. Nessuno ci dice veramente chi siamo. Allora dire il Decalogo è dire lo splendore della vita dell'uomo che esso preserva. È nel Tempio di Dio la vita dell'uomo, appunto, no? Nella parola di Dio, nell'arca della parola di Dio è custodito il segreto dell'uomo. E è la rivelazione dell'abisso in cui noi sprofondiamo quando usciamo dalla parola di Dio, quando non osserviamo i comandamenti, il peccato appunto, il peccato. I 10 comandamenti mi dicono poco, o la mia vita è diventata superficiale e confusa? La domanda è interessante, secondo me, è interessante. Sai allora cosa sarebbe bene fare con te? Siccome i comandamenti li prendi come delle regoline che affiggi là, e poi la tua vita va altrove, forse è meglio che io ti racconti come tu vivi. Vedrai che dopo i comandamenti parlano. Tu non te ne rendi conto, poveretto. Cosa faccio di male? No. In realtà certe leggerezze sono dei vortici nella tua anima, tu non vedi più le conseguenze del tuo agire. Guarda che ti racconto io cosa può diventare la vita quando non si vedono più i comandamenti. La Bibbia nasce così. La Bibbia nasce come un racconto della storia degli uomini. Quando la storia degli uomini si dimentica della parola di Dio, o quando l'ascolta, appunto. In questo senso è rivelazione. Fa vedere la vita com'è. Fa così la Bibbia, che non si limita a proclamare delle leggi in un codice. Sai, noi diciamo, la Bibbia contiene i racconti, poi i discorsi sapienziali, poi gli oracoli dei profeti, poi le preghiere dei salmi, e contiene anche le sezioni legislative, le regole attorno al Sinai, in particolare tutte le leggi. Sì, ma quelle leggi lì che sono nell'armadio legislativo, in realtà poi sono rilette, le parole di Dio che lì sono proclamate, sono rilette in tutta la Bibbia, nella storia dell'uomo con Dio. Tutta la Bibbia che racconta la vita e la storia alla luce di Dio è un commento al Decalogo. Il Decalogo non è un elemento, appunto, è la struttura, è il circolo sanguigno, come si può dire. Proviamo, per esempio, ma conosciamo tutte queste cose qui, ve le richiamiamo soltanto. Ma proviamo a commentare i 10 comandamenti raccontando la storia del peccato di Davide, che conosciamo bene appunto, il quale ne combina una grossa, tra l'altro senza accorgersi, anche lui avrebbe detto all'inizio, non ho niente da dire, no? L'adulterio e l'omicidio insieme, come raccontato nel secondo libro di Samuele. Allora, la cosa è pressappoco così. Il re guarda con passione una donna che abita vicino a lui, che è moglie di un altro, di Uria, che è un ittita, uno straniero che lavora alle sue dipendenze con fedeltà, un ufficiale che in questo momento è in guerra, sta difendendo Israele. E guarda con passione Betsabea e la desidera. Non desiderare, diceva un comandamento, no? La donna d'altri, cose d'altri, no? La desidera. Quando Betsabea manda a dire a Davide che è incinta, il re cerca di mettere in piedi la menzogna, cerca di far tornare l'ufficiale dal fronte, Uria, solo che Uria non ci sta, quindi non riesce a farlo tornare dalla moglie e quindi non potrà essere considerato il padre del bambino che nasce. A questo punto Davide fa uccidere Uria. Soprattutto, dice il testo, per non sopportarne lo sguardo. Appunto, perché la molla del racconto è la lotta del peccato contro la verità. Non si sopporta lo sguardo perché non si sopporta la verità, punto. È la menzogna verso il fratello e verso l'alleanza. Perché verso l'alleanza? Tutto il racconto gioca con intelligenza su questo contrasto tra la lealtà di Uria, un mercenario straniero che combatte per la difesa dell'arca dell'alleanza, e la meschinità della menzogna del re. Allora Davide evita lo sguardo di Uria, il servo fedele cui ha preso la moglie, ma per far uccidere Uria deve farsi complice dello sguardo del generale Joab, un uomo senza scrupoli. Ma questa complicità di menzogna, di sguardi, la pagherà cara. Suo figlio Assalonne, quello che resta impigliato mentre fugge, che era stato ribelle, no? Sarà ucciso proprio da Joab, il quale morirà tragicamente dopo una serie di delitti. Quindi il senso del racconto, che vedremo chi lo fa, il senso del racconto è che la complicità di Davide con Joab, omicidio e menzogna, menzogna e omicidio, è un'alleanza perversa che distrugge tutte le belle alleanze di Davide. Le alleanze con l'ufficiale fedele, con il figlio e con i comandamenti di Dio. Il peccato è un vortice che porta molto lontano Davide. Esso comincia, guardate, tutti i comandamenti sono dentro, incomincia con l'ultimo comandamento: non desiderare. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né alcuna cosa che gli appartiene. Il peccato inizia con lo sguardo concupiscente, al quale egli subito cede. Questa concupiscenza lo spinge a fuggire lo sguardo del suo alleato e a ucciderlo, a eliminarlo dalla vista, appunto, no? A mentire e a consegnarsi a un uomo ingiusto. Che cosa ci può mai essere in uno sguardo perché in esso si apra una tale vertigine? Abisso della libertà, abisso del peccato, appunto. Ma Davide non si è reso conto di ciò che ha fatto, perché le cose sono venute una dopo l'altra, no? Le nostre storie sono venute una dopo l'altra e neanche tanto grosse sembravano al momento. È un profeta, cioè la parola di Dio, il profeta Nathan, che rivela a Davide cos'è avvenuto e rilegge la sua storia alla luce della parola di Dio. Dio ricorda a Davide di avergli dato già molte donne. Sentite che splendida questa rilettura. Ti ho dato tanto. E se questo fosse stato troppo poco, io vi avrei aggiunto anche altro. E perché hai disprezzato la parola del Signore? L'hai disprezzata non solo perché hai disobbedito all'interdetto, non desiderare, non mentire, non uccidere, ma perché hai disprezzato la parola che dona, l'alleanza, la grazia, appunto. La parola non è solo la legge che proibisce, ma è quella che indica il dono. Come potrei senza la parola sapere che ciò che possiedo mi è dato e che ciò che l'altro possiede gli è dato? La vera differenza tra il mio e il tuo è stabilita dal ricordo della parola di Dio che dona, dall'alleanza che Dio stabilisce con ogni uomo. Senza questo ricordo, senza ricordarmi il comandamento, appunto, il bene altrui mi appare solo come ciò che mi manca per avere tutto. Il vero desiderio di Davide non è solo il desiderio di Betsabea, ma il desiderio di tutto. È idolatria, dice il profeta. Tale desiderio di avere tutto si fonda su questa costruzione immaginaria di un Dio che possiede tutto, al quale mi voglio sostituire. È il racconto di Genesi, di Adamo, il peccato originale, appunto. Per questo in ogni peccato si nasconde un'idolatria che distrugge l'alleanza, la prima tavola dei comandamenti: non avrai altro Dio, punto, no? Il ricco aveva bestiame grosso e minuto in gran numero, racconta Natan a Davide, che segue incuriosito. Capito, c'era un ricco che aveva gran bestiame, ma egli portò via la pecora di quell'uomo povero. Questa è l'idolatria, la matrice della violenza, dell'invidia, della menzogna, il peccato. Appunto, non esistono i peccati, c'è il peccato. Il povero possiede poco, ma questo poco impedisce al ricco di possedere tutto, quel tutto che solo gli interessa perché è idolatra. È quello che succede a un altro re, come racconta il libro dei re, e al povero Nabot. Il re Acab, che è padrone di tutto il paese, per avere la piccola vigna del vicino, uccide un uomo. E per uccidere quell'uomo organizza una falsa testimonianza nella santa assemblea. Così il giusto non viene ucciso nel nome di Baal, ma in nome del Dio di Israele, come ricorda Elia. Il peccato distrugge l'alleanza e il rito dell'assemblea è svuotato. Questa è la denuncia dei profeti. Fa schifo quando il rito copre l'ingiustizia, appunto. Quando copre il cuore cattivo. Il rito è svuotato dalla rottura del patto di fiducia e dall'uso perverso del nome di Dio. Non nominare il nome di Dio in vano. Non Signore, Signore, non Tempio, Tempio, Tempio di Dio. Non so, vedete che in questo momento forse potremmo confessarci, potremmo cominciare a raccontare qualcosa di noi, forse, scoprendo che la tabella dei comandamenti funziona. Funziona. Solo che funziona se esiste la profezia. Cioè, funziona soltanto se esiste una lettura cristiana della vita, se esiste la parola di Dio che rilegge la mia esperienza. Davide scopre il peccato per opera del profeta Natan e Acab lo scopre ad opera del profeta Elia. È la profezia che rilegge nella storia i comandamenti, se no restano là come delle regole. Se i comandamenti si sono ridotti a un elenco di regoline fuori dalla vita, non è perché si è spenta in noi l'opera profetica. A noi manca, per dire col testo di Emmaus, manca una rilettura della nostra vita alla luce della storia di Gesù. Manca la Chiesa, detto così. Non c'è Chiesa che fa quest'opera. A noi manca una rilettura della nostra vita, del nostro tempo, alla luce della parola di Dio. Ce lo stiamo dicendo anche in rapporto alla crisi morale che vivono le nostre comunità. Abbiamo ridotto la morale a un insieme di regole rispetto alle quali ci sentiamo a posto. Ah. Non appunto la morale come racconto della vita alla luce del dono dell'alleanza, alla luce del comandamento di Dio. Non un racconto drammatico di un'alleanza tradita. Come è attuale l'accorato discernimento di Geremia? Voi avete fiducia in parole false. Rileggiamo parola per parola quella lettura che abbiamo letto. Confidate in parole false, senza consistenza. Rubate. Uccidete, commettete adulterio, giurate il falso, bruciate incenso a Baal, seguiti dai stranieri e sconosciuti. Poi venite a presentarvi a me in questo tempio nel quale è invocato il mio nome e dite: siamo salvi. Questo è un Dio, lo dicono tutti i profeti, questo è un Dio che non si può sistemare con qualche omaggio religioso o con qualche gesto di culto. Il Decalogo non fa alcuna richiesta di prestazioni cultuali, dicevamo, il Decalogo fa un vuoto davanti a sé, dove Dio e l'uomo si incontreranno, appunto. È un Dio che non esige doni, ma chiede solo di essere ascoltato e seguito. Ancora Geremia, quando feci uscire dall'Egitto i vostri padri, non ordinai loro olocausti o sacrifici o liturgie. Questo fu l'ordine che diedi loro: ubbiditemi. Io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Camminate sulla via che vi indico e vi andrà bene. Il Decalogo viene dal Sinai, protegge il Sinai e l'alleanza, come il Tempio custodisce l'arca e la presenza di Dio. Chi entrerà alla presenza del Signore, dicono i Salmi, liturgia d'ingresso. Vedete la verità morale della liturgia. Chi entrerà in verità alla presenza del Signore? Chi entrerà nella sua alleanza? O il senso dell'andare in chiesa, banalizziamo, appunto. Signore, chi abiterà nella tua tenda, chi dimorerà nel tuo santo monte? Colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia, parla lealmente, non dice calunnia con la lingua, non fa danno al prossimo, non presta denaro d'usura, i comandamenti, appunto. È l'elenco dei comandamenti. Anche i Salmi. Chi ha mani innocenti e cuore puro e non ha l'anima rivolta verso il vuoto, cioè gli idoli, non giura a danno del suo prossimo, prima tavola. Idolatria, giuramento falso, il nome di Dio usato male, no? Anche i Salmi sono pieni dei comandamenti di Dio. Sono la preghiera, il grido di una vita nel peccato che chiede soccorso e salvezza. Tutta la Bibbia, non parliamo dei sapienziali, i quali scoprono nell'impastare, nell'accudire un bambino, nel costruire la casa, nel far politica, il comandamento. Appunto. Allora tutta la Bibbia, le storie, la profezia, la sapienza, i Salmi, tutta la Bibbia è piena del Decalogo, perché tutta la nostra vita è piena della parola di Dio. E allora chiudiamo con la domanda iniziale. I comandamenti sono diventati per noi un elenco vuoto, una lista insulsa ai nostri peccati è diventata. O non è per caso che si è deteriorata la vita? È diventata banale. L'abbiamo svuotata della parola di Dio. E l'abbiamo impercettibilmente abbandonata alla menzogna e agli idoli. Siamo diventati, senza accorgerci, schiavi del nostro desiderio, certo nelle forme piccole. Nessuno fa peccato, sono tutte piccole voglie, alla fine, che organizzano la nostra vita. Incapaci di ascoltare il grande interdetto non desiderare, è vittima dell'infantile voglia di avere tutto. Se così fosse, il compito allora che aspetta le nostre comunità e ciascuno di noi prima, non è tanto quello di aggiornare l'elenco delle regole o di spiegarle meglio. Il compito è molto più radicale, più semplice e più entusiasmante, molto più entusiasmante, quello di aggiornare le regole e robe di preti o pressappoco. Questo invece è entusiasmante e ci riguarda tutti, è quello di ritrovare insieme la forza della parola di Dio e la profondità della nostra vita.